Grazie Vanni Bulgarelli. Do la parola a Francesco Bicciato, gruppo di lavoro sempre Agenda 21 per Kyoto. Noi abbiamo il problema, l'impegno di chiudere la discussione alle 13.15, quindi ho cominciato con Vanni Bulgarelli, disturbandolo, mi scuso, nella sua relazione per cercare di accelerare, ma dovremmo contenere i nostri interventi in 15 minuti, invece dei 20 più o meno che avevamo previsto. Peraltro segnalo l'assenza dell'assessore Merola, che ha avuto un contrattempo, diciamo, proprio dell'ultima ora. Purtroppo devo dire, perché il contributo del punto di vista che veniva richiamato prima sulla pianificazione strutturale di una grande città era molto interessante. Così come segnalo la sostituzione del relatore Jean-Pierre Vallard con Andrea Burzacchini di un'altra rete di città, l'ICLE, che è una rete mondiale delle città per lo sviluppo sostenibile con sede a Montreal. Tra l'altro vi invito a venire qui nelle prime file per poi raggiungere il tavolo. Allora, senz'altro, Francesco Bicciato, 15 minuti.
Bene, io cercherò di stare anche sotto i 15 o comunque nei 15 minuti, anche perché Vanni Bulgarelli ha già introdotto molto bene il problema. Il gruppo Agenda 21 per Kyoto, sostanzialmente in sinergia con il gruppo Città Sostenibili per Kyoto, si propone un obiettivo unico, direi, vediamo se riesco a staccarlo, sì, bene. Un obiettivo unico, che è quello di capire qual è il ruolo concreto degli enti locali nel tentativo di dare una mano al governo nel raggiungimento degli obiettivi, ahimè, molto lontani, relativi appunto al protocollo di Kyoto. Vado rapidamente a far vedere quali sono i comuni che in questa prima fase stanno collaborando all'interno del gruppo Agenda 21 per Kyoto. Ovviamente non li cito tutti, li ho riportati qua, poi sono dati disponibili. Vado avanti e vediamo bene qual è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di capire quali sono le strategie locali per la sostenibilità energetica. Faccio una premessa chiara, cioè questo gruppo ha degli obiettivi molto molto concreti e si basa su un approccio metodologico empirico che ricerca una sostanza scientifica nel metodo e che quindi poi può tradurre degli strumenti e delle proposte concrete da presentare sostanzialmente al nostro governo in sede Unione Europea. Qual è l'obiettivo quindi? Quello di capire qual è la nostra proposta energetica e capire quale può essere il nostro ruolo concreto. Quantificazione quindi di tutte quelle che possono essere le azioni che si traducono poi in riduzione di tonnellate di CO2 equivalenti, il potenziale di risparmio, gli obiettivi che vengono perseguiti attraverso il coinvolgimento e raffronto con gli enti locali e evidentemente in che modo le politiche locali possono trasversalmente agire tra di loro. Perché Agenda 21 per Kyoto? L'ha ricordato bene Vanni Bulgarelli prima. Perché non stiamo parlando solamente delle azioni fatte dal pubblico sul patrimonio pubblico. Stiamo parlando delle azioni che le comunità, attraverso il meccanismo delle agende 21, possono dare al cambiamento climatico. Guardate che è molto diverso. Cioè, in questo caso noi siamo partiti dall'analisi del patrimonio pubblico, delle azioni pubbliche, ma il valore aggiunto rappresentato da Agenda 21 e dal coordinamento Agenda 21 è proprio questo, e cioè il fatto che noi abbiamo un'ambizione di coinvolgere ognuno nel proprio territorio le imprese private, le associazioni ambientaliste, le multi utilities, cioè tutti quei soggetti, le famiglie alla fine, tutti quei soggetti che alla fine possono concorrere a migliorare il clima nelle città. I risultati sono appunto quelli di una condivisione delle esperienze locali e una serie di attività di scambio. Questo è estremamente importante. Noi vogliamo capire qual è il quadro dentro il quale ci muoviamo, anche il quadro normativo è stato più volte detto, è un quadro che spesso ci penalizza, però io ritengo che possiamo dare un contributo al di là dei provvedimenti che sono stati ultimamente presi, che sicuramente non incentivano a percorrere questa strada. Allora, il programma di lavoro, è stato costituito un gruppo di lavoro, è stata fatta un'analisi della situazione di alcune comunità locali, abbiamo preso alcuni enti locali, comuni, province e regioni, come casi di studio. È un campione abbastanza significativo dal punto di vista della tipologia degli enti locali, abbiamo cercato di analizzare comuni piccoli, medi, grandi, così come province e regioni, abbiamo cercato di spalmarli su una realtà territoriale molto differenziata, centro, nord e sud. Evidentemente non può essere significativo dal punto di vista quantitativo, ma sicuramente ha una sua significatività qualitativa. E sostanzialmente qual era l'obiettivo fondamentale? Capire quali erano le metodologie utilizzate per il calcolo nella riduzione della CO2 equivalenti. Questo perché? Perché ognuno ha i suoi dati, occorreva armonizzare un metodo di calcolo che ci permettesse poi di avere dei risultati più o meno omogenei. Devo dire la verità che da questo punto di vista noi abbiamo avuto, volevo farvi vedere appunto alcune metodologie utilizzate come riferimento, il metodo della regione Lombardia, ne cito tre, ma potrei citarne altri, ma fra i tre più significativi, il metodo micro Chioto della provincia di Bologna, il metodo di Roma per Chioto, alla fin fine andando a vedere appunto le tecniche che sono state utilizzate da queste tre metodologie abbiamo visto che più o meno era abbastanza facile riuscire a armonizzare i dati che ci venivano dal territorio, quindi io credo che dovremmo riuscire in tempi abbastanza brevi a avere un metodo che possa essere uniformemente utilizzato anche nel caso appunto nei casi analizzati. C'è un problema forte che è il problema dell'accreditabilità. Questo è importante perché l'obiettivo finale, se l'obiettivo finale del nostro lavoro è quello di dire benissimo, ci sono alcune azioni che possono essere portate avanti da comuni, province e regioni, occorre però che queste azioni vengano riconosciute. Allora il problema è riuscire a fare una pressione forte su Bruxelles per entrare nel sistema dell'emission trading, questo è uno degli obiettivi importanti, un'azione credo di lobbying positiva che dovrebbe essere fatta, potrebbe essere fatta, e successivamente capire appunto in che modo quantificare in termini di titoli di efficienza energetica le azioni che gli enti locali stanno portando avanti. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se noi siamo soggetti attivi nel fare un piano per l'illuminazione pubblica, un piano per il miglioramento dei trasporti pubblici, un piano per il mobility management nelle città e quindi in qualche modo con le nostre azioni concretamente abbattiamo tonnellate di CO2, questo ci deve essere riconosciuto. Ci deve essere riconosciuto perché a fronte di queste azioni ci sono degli investimenti. Il primo riconoscimento dovrebbe essere quello di escludere gli investimenti per le azioni di questo tipo dal patto di stabilità. Questo è uno degli elementi fondamentali. Chi fa l'amministratore come me sa qual è il problema concreto. Noi, con i vincoli del patto di stabilità, per avere soldi da investire nelle azioni di riduzione di CO2 dobbiamo risparmiare quattrini, altrimenti paradossalmente anche comuni virtuosi come il mio, insomma lo dico non per vanto ma perché alla fine i conti tornano, voglio dire, sono state amministrazioni che hanno gestito bene il patrimonio pubblico, anche se ha i soldi non li può spendere. Questa è una delle perversità, diciamo, dei paradossi che stanno dietro al problema di quali sono i vincoli che noi abbiamo nell'investire in ambiente. Investimenti ambientali che occorre sfatare una volta per tutte lo stereotipo, sono investimenti che hanno un'alta redditività. Questo bisogna dirlo, perché se per cambiare un sistema di illuminazione pubblica io spendo 4 milioni di euro, ma poi ne risparmio 5 per effetto di una bolletta energetica migliorata, con interventi, guardate, molto semplici, cambiando semplicemente le armature o il tipo di lampadine, a vapore di mercurio, a sodo ad alta pressione, utilizzando i LED, o ancora, guardate, vado via veloce perché i tempi sono stretti, però voglio darvi qualche esempio concreto, giusto per capire che stiamo parlando di cose semplici, trasformare impianti da gasolio a metano, Cioè stiamo parlando di investimenti che in qualche modo hanno una redditività molto più alta di qualsiasi obbligazione sul mercato, per non parlare appunto di quello che è il problema della redditività sul
e
mercato finanziario oggi. Quindi voglio dire, non solo perdiamo milioni, non rischiamo di imbarcarci in strade tipo Lehman Brothers e affini, ma addirittura riusciamo a avere degli investimenti altamente produttivi e redditizi anche dal punto di vista finanziario. Quindi è un non senso economico prima ancora che ambientale non mettere soldi in questo settore. Quindi questo lo dico al governo, perché potrebbe produrre dei vantaggi mutui particolarmente interessanti. Perché la credibilità? Perché se sui famosi 13,5 meno che abbiamo rispetto agli obiettivi di Kyoto, come ci è stato mostrato prima, che più o meno vogliono dire 100 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, facendo i conti approssimativi, noi stimiamo, vedremo la fine della ricerca, ma la nostra stima è che riusciamo a dare un contributo fino a 15 milioni di riduzioni come enti locali. Allora non vediamo perché non si potrebbe fare un gioco di squadra col nostro governo per dire, invece di indebitarti all'estero e pagare alla Russia quattrini per acquistare titoli di efficienza energetica, perché non li trasferisci agli enti locali con un meccanismo molto banale, in un sistema win-win dove ci guadagnano tutti e alla fine riusciamo anche, come dire, a avere risultati positivi, ovviamente anche sulle motivazioni e sugli incentivi che vanno agli enti locali per continuare investimenti di questa natura. Questo è il concetto molto semplice che sta alla base del lavoro che stiamo facendo, però non possiamo presentarci al nostro governo, né al Ministero dell'Ambiente, né a quello dell'Economia, se non abbiamo una ricerca solida sul piano scientifico e non abbiamo dei dati validati. Per questo motivo io ritengo che fra 2-3 mesi, magari in occasione dell'assemblea che avremo del coordinamento della Agenda 21, potremmo avere dei dati finalmente definitivi e a quel punto mettere in tavolare col nostro governo un dialogo, guardate, non per avere particolari benefici in termini di trasferimenti che rappresentano un costo per il nostro governo, ma per intavolare un tavolo e per intavolare un dialogo e dire benissimo cosa ci può venire cosa ci può ritornare in termini di trasferimenti e di investimenti ad entrambi attraverso appunto l'utilizzo di questi sistemi, di questi meccanismi. Io credo che questo possa essere un interessante modo per interloquire e applicare quel principio di sussidiarietà energetica, potremmo dire, di cui magari spesso si parla senza sapere di che cosa si sta parlando, ma che noi concretamente ogni giorno stiamo dimostrando sul nostro territorio. La cosa strana è che tutti gli enti locali, ci sono 430, Riuccio, enti locali in questo momento del coordinamento, io credo che tutti e 430 stiano facendo qualcosa in questa direzione. Si tratta solamente di creare un sistema, di essere più coordinati e di dare una mano al nostro governo nel raggiungimento degli stessi obiettivi. Io credo che un coordinamento di questo tipo, con l'armonizzazione delle metodologie e in qualche modo con un sistema che vada al di là, guardate, sia dei mandati elettorali amministrativi, sia dei cambi di governo che, come ci è stato ricordato in introduzione questa mattina, ci creano sempre qualche problema in termini di direzione delle politiche energetiche. C'è un problema, che è quello di ridurre le tonnellate di CO2, e non è né di destra né di sinistra. C'è un coordinamento che è per sua natura bipartisan. Io credo che un tavolo questo sia il momento ideale, soprattutto nel momento in cui il nostro Ministero adesso sta interloquendo con Bruxelles per rinegoziare. Io non do la mia opinione perché rischierei di non essere più così bipartisan, voglio dire, rispetto a quello che abbiamo chiesto a Bruxelles, però voglio dire, questo credo che sia un momento ideale per poter dialogare concretamente su questo problema. Questi sono un po' gli enti analizzati, non abbiamo volutamente, per una questione di una sorta di privacy, mettere il nome, comunque sono tutte informazioni disponibili. Abbiamo ovviamente analizzato le azioni tenendo conto delle specificità di province, regioni e comuni. Faccio 2-3 esempi perché non c'è il tempo, il nostro coordinatore mi chiede di stare dentro i 15 minuti, ne mancano 2 e mezzo, quindi cerco di essere assolutamente sintetico. due o tre esempi per capirci. Le province hanno una competenza sulle scuole superiori, i comuni sulle elementari e sulle medie. Benissimo, si lavori insieme perché gli edifici scolastici sono fra i più energivori in questo momento che ci sono. Quando, ahimè, non crollano i tetti, comunque sia abbiamo dei problemi strutturali molto molto gravi, voglio dire. Quando dobbiamo sostituire una copertura in amianto, approfittiamone per fare due interventi in uno, bonifichiamo ma inseriamo elementi architettonici che vadano nel senso del risparmio energetico, non è che ci vuole molto. Non abbiamo i soldi noi, ci sono le ESCO sul mercato che possono darci una mano, quindi non è neanche più l'alibi economico quello che regge. Quindi voglio dire, abbiamo tutta una serie di questioni, questa per esempio è una differenza fra comuni e province in termini di competenze. I comuni per esempio hanno anche un'azione che non hanno le province sull'edilizia privata, vi dicevo prima. Tutti i meccanismi di miglioramento, di coibentazione delle case, eccetera, passano per un titolo che deve emettere il comune. Quindi noi sappiamo chi sono i cittadini che in qualche modo stanno cercando di migliorare l'efficienza energetica di casa loro. Questo potrebbe essere un sistema da inserire in quel meccanismo globale di contabilizzazione negli abbattimenti di CO2 dei gas climalteranti. Insomma, ci sono molti esempi, quello dell'illuminazione pubblica è uno dei più importanti, sul trasporto pubblico uguale, nel senso che ci sono molto spesso sistemi comunali, intercomunali e sistemi provinciali, non ci si mette mai d'accordo. Questo è estremamente importante, mettersi d'accordo non solo sul chilometraggio e sulle tratte, ma anche sui carburanti da utilizzare. Insomma, ci sono moltissime azioni da fare. Noi, guardate, vi faccio un esempio banale e poi mi avvio a chiudere. Noi stiamo metanizzando gli edifici nel nostro territorio. Il comune di Padova, un edificio che va a gasolio, è la sede della Banca d'Italia nella nostra città. Sapete che la Banca d'Italia ha diverse brecce nelle diverse città. È stato risposto da un dirigente che loro non hanno problemi di liquidità in questo momento per cambiare da gasolio a metano il loro edificio. Voi capite che il problema è, cioè, capite un po' il paradosso, no? Allora non solo, evidentemente non credo che quello sia il problema, ma in realtà quello che è stato citato prima da Vanni, manca la mentalità molto spesso, manca anche, come dire, la conoscenza di quello che può essere appunto l'investimento appunto in campo ambientale. Giusto qui ricordavo, quindi sono a disposizione quindi le slides per capire cosa ogni ente locale può fare. Semplicemente finisco dicendo che i prossimi passi, quindi, per riepilogare sono: testare la metodologia rispetto ai metodi che sono disponibili in Italia in questo momento. Non dobbiamo inventarci niente. Secondo, non siamo secondi ad altri paesi europei. Questo lo dico, c'è anche i CLEI qui presente, che credo che tra l'altro è la più importante rete, credo, che abbiamo in Europa rispetto appunto al dialogo fra enti locali. Credo che lei possa testimoniare che non siamo né come ricerca, le nostre ARPA hanno dei livelli altissimi dal punto di vista scientifico, né come, diciamo, protagonismo degli enti locali non siamo inferiori ad altri paesi del nord Europa. L'unica cosa che probabilmente abbiamo in meno allora è che non facciamo squadra e non ci coordiniamo. Io credo che sia quello l'elemento su cui investire. Chiudo dicendo che, secondo, è la questione di verificare la possibilità di diffondere la metodologia comune e verificare poi la vendibilità della CO2 risparmiata. Quindi c'è un'azione, come dire, di coordinamento fondamentale e dall'altra parte una lobby importante di pressione per l'accreditamento degli enti locali. Se non sarà possibile accreditare gli enti locali, almeno vengano accreditati delle agenzie che in coordinamento con gli enti locali o le ex municipalizzate possono comunque ricavare un beneficio anche sul territorio. Io credo che, insomma, è un po' l'uovo di Colombo, non ci stiamo inventando niente di particolare, ma in questo momento credo che al di là del cahier de doléances ci vuole anche una set di politiche proattive, no? Concrete, e per cercare di uscire un po' da questa situazione. Nel nostro piccolo questo è quello che stiamo cercando di fare. Grazie.
Grazie.